addominali, è solamente un segno fatto così sulla cute dell'addome, e i riflessi patellari, cioè sul ginocchio, punto e basta. Questo qua per quanto riguarda il sistema nervoso. Poi il cuore bisogna sentirlo, la pressione anche, poi per il resto affidiamoci a Dio, affidiamoci, perché la lesione potrebbe essere dappertutto, quindi quello di limitarci a toglierne non è...
Cioè, lei dice, non bisogna, non si può togliere, di fatto non si può togliere niente.
Però queste cose qua che ho detto adesso sono assolutamente necessarie.
Ecco, sulla pressione, per esempio, si deve misurare.
La pressione, ho detto prima che è una variante e non una... È una variante, non una costante. Cioè la pressione cambia, io posso misurare la pressione adesso, avere, non so, 140-80, magari mi arrabbio, ho qualche un po' emozione, mi trovo magari 180 e 100. Questo me lo ricordavo da quando facevo pratica ospedaliera, che si andava a fare la visita ai malati preoperatori, i malati che quando entravano in ospedale avevano una pressione, se lei li vedeva la sera prima di essere operati o alla mattina prima dell'intervento avevano delle pressioni che spaventavano, veniva certe volte l'idea di dire no, non operiamo, lo aspettiamo. Poi logicamente con la pratica si è visto che era proprio la conferma della variabilità della pressione.
Quindi per poter riscontrare ad esempio un trauma chiuso, quindi bisogna comunque fare quelle manovre di palpazione di pressione, certo, che ci ha indicato prima.
Certo. E poi possibilmente ricorrere a un esame, ricoverare questa, se la struttura dove si trova non c'è questo apparecchio, beh, si può
nel caso sia necessario per fare degli approfondimenti.
Anche un'ecotomografia molte volte è sufficiente, oppure un comune esame radiografico a vuoto molte volte è sufficiente, quindi sono manovre, sono esami che si possono fare in tempi molto limitati.
Sì, lo volevo chiedere, nel caso diciamo si dovesse... si deve stabilire se una persona può viaggiare oppure no, può affrontare un viaggio oppure no, si deve fare una visita meno approfondita oppure bisogna comunque fare una visita...
Io direi che comunque prima di farlo viaggiare bisogna visitarlo bene. Ora, per dire, se è una frattura di polso, se è una frattura di gomito, beh, anche se viaggia, insomma, se sta un po', si tiene un po' lì, può affrontare un viaggio. Se ha un trauma cerebrale, farlo viaggiare penso che sia un po'...
Quindi comunque anche per stabilire se una persona è in grado di viaggiare va comunque effettuata una visita completa.
Certamente, ci vuole una responsabilità di chi lo visita, che corresponsabilmente deve dire può viaggiare.
Ecco, passiamo allora all'esame dell'altro, diciamo, dell'altro quesito generale che aveva avuto sulla necessità di anestesia. Sì. Ci può dire, a suo avviso, secondo la sua competenza, in che casi non si può, diciamo, prescindere da una somministrazione di anestetici o quali invece?
Ma, ecco, direi...
Parliamo ovviamente di lesioni non...
No, se una lesione è piccola, come ho detto prima, se si tratta solamente di una di un taglio, di una soluzione di continuo breve, al massimo arrivare a 2 centimetri, si può anche dare 1 o 2 punti, anche perché lei più o meno con l'ago 1 o 2 buchi per fare l'anestesia locale, allora tanto vale dare subito 1 o 2 punti,
cioè fa più male la puntura,
sì,
che
la affrontare bene la soluzione di continuo. Oppure esistono dei cerotti, gli steri stripes, che se riesce con 2 pinze a far combaciare i 2 margini, poi mette questi steric stripes, li stende bene, moltissime volte la guarigione viene anche di prima intenzione. Viene. Se ci troviamo davanti a una ferita, una soluzione di continuo con dei bordi frastagliati, beh, allora ci vuole un'anestesia locale un po' più robusta, ci vuole, anche perché bisogna tagliare tutti i frustoli, tutte queste piccole insenature, questi bordi che... E allora bisogna fare un lavoro di plastica, quindi ci vuole un po' più di anestesia. Poi arriviamo a quello che è più grave, che può essere la riduzione di una frattura. E la riduzione di frattura fanno male. E allora si fa con un'anestesia generale, anche un po' leggera, però anche lì nasce un problema. Con l'anestesia generale, per dire, adoperiamo, mettiamo il pentotal, va bene. Pentotal molte volte può dare degli spasmi della glottide, aumenta bene.
Però questi, diciamo, sono l'anestesia generale, si pratica in ambito ospedaliero.
Per via endovenosa lei fa un'anestesia generale, però bisogna ricordare che molta anestesia generale può seguire uno spasmo della
però glottide. Si pratica in ambito ospedaliero l'anestesia generale, giusto?
Ma l'anestesia generale direi che ci vuole anche un po' un personale che sappia maneggiare l'anestesia generale.
Invece per piccoli interventi valgono i criteri che ha indicato lei prima, a seconda della dimensione della ferita e delle caratteristiche della ferita.
Sì, si può anche fare un'anestesia generale facendo anche ispirare delle lettere. La solita mascherina che quando abbiamo cominciato eravamo tutti capaci a fare un'anestesia generale, allora c'eravamo anche il cloroformio, ma con l'etere si metteva una mascherina bagnata di etere e si faceva dormire il malato magari per i tempi necessari. Però se questo qua fosse, per dire, in una struttura di quelle, per esempio ci sono delle strutture come quella di Torino che hanno tutto, una struttura detentiva, ma c'è tutto in quella struttura lì, quindi si può fare qualunque intervento, alle nuove, va bene. E allora lì però bisogna avere un apparecchio a circuito chiuso per poter addormentare la malata e soprattutto avere bisogno di adoperare anche della succinilcolina, perché in presenza di uno spasmo della glottide bisogna iniettare subito la succinilcolina, che è un prodotto organico, cioè si scindono due prodotti organici, appena iniettata, che è l'acido succinico e la colina, però palarizza tutta la muscolatura. Lei può mettere tranquillamente e comodamente un tubo di Mejil e poi collegarlo all'apparecchio con una respirazione controllata. Quindi questo direi un po' il massimo della precisione.
Se no bisogna usare quei prodotti, ha detto, quelle anestesie locali leggere che ha indicato.
Di quelle cose lì, di quei prodotti un po' così banali che servono tanto per stordire il malato, stordire in tempo necessario anziché farlo gridare, di fargli dire un ai, un po' calmo.
Ecco, lei poi ha detto che con riferimento al problema della durata delle lesioni ha effettuato una serie di consulenze riguardanti le singole persone transitate nella struttura di Bolzaneto.
Non mi ricordo più se sono 5 o 7 persone, mi ricordo, però magari se farò qualche indicazione la mia ausiliare mi darà anche.
Ecco,
una.
Allora, se chiedo magari che il dottore possa essere possa consultare e aiutare la memoria per i nomi delle persone per cui ha avuto un incarico particolare.
Sì. Ci autorizza.
Ecco, se ci vuole allora dire i nominativi delle. Se vogliamo.
Sì, dunque i nominativi sono, dunque mi pare, Ambli.
Aspetta, gli facciamo. Sono questi quattro qua.
Altiman, poi. Aldiman, poi ho visto Schleiter, Koskau, poi Daphne Wigler, Daphne e Ottaway.
Ecco, quindi a parte il caso Schleiter che l'ha anche visitato, come ci ha detto prima, poi ha avuto questi quattro incarichi riguardanti le seguenti persone: Wigers, Daphne, Ottaway, Koskau e Aldiman.
Allora le
chiedo alcune precisazioni in ordine, diciamo, a questi casi particolari che lei ha esaminato. Possiamo magari partire da Schreiter che lei aveva visto. Ecco, se ci vuole un attimo dire.
Sì, io avevo visto Schreiter da prima.
A che conclusioni è pervenuto?
L'avevo visto inizialmente dalla documentazione che la signoria Rossa mi ha fatto pervenire.
Ha detto il dottore, mi scusi che la interrompo, che è l'unica persona che ha visitato Schreiter.
L'unica persona che ho visitato successivamente nel suo ufficio. Quando l'avevo visto era in posizione supina, con gli occhi sbarrati, spalancati e un nistagmo proprio ampio, un nistagmo che faceva paura. Uno se lo vedeva e diceva, ma questo è morto.
Sugli atti.
Infatti si erano preoccupati alla caserma di Nobizio, l'avevano trasferito subito in ospedale. Però alla caserma di Nobizio mi pare che avessero anche preso, no, non hanno preso delle decisioni, ma avevano scritto sul diario: addome non trattabile, molto dolorabile, teso. E questo era possibile assolutamente, vedendo quella fotografia, perché vedendola così un po', diciamo, con le storture da medico, ho pensato, questo ha preso un bel trauma cranico, gli hanno dato un pugno in zona epigastrica, quantomeno del plesso, del plesso solare, perché era possibile avere questo nistagmo così ampio e questi occhi sbarrati in questo modo.
Scusi un attimo, dottore, che cerchiamo il tasto della...
Sì. Quello però che mi ha poi meravigliato.
Sì. Sì.
Sì. Quello che mi ha meravigliato però in questo caso è che quando è arrivato in ospedale, a fronte di questa esposizione che hanno fatto presso all'Accademia di Novizio, hanno scritto addome trattabile e non hanno trovato niente. A me pare che, insomma, questo mi ha destato veramente molta
ecco, se ci può dire con precisione, quindi allora, lei ha detto che l'hanno subito fatto ricoverare dalla caserma.
E
può dirci un attimo la... Sì. Con che, diciamo, con che diagnosi l'avevano fatto ricoverare, che cosa poi lei ha potuto esaminare?
Proviene dalla Diaz.
Sì. No, dalla Diaz. No.
L'ha portato a Bolzaneto, l'ha portato.
No, ma non è della scuola. Guardi con calma, magari, guardi con calma il... Magari diamo qualche, se il Presidente si può dare qualche minuto al dottore che la può consultare col suo parere, che magari per lei è proprio... Così se la guarda tutto.
Ecco, sì, l'hanno presa la manifestazione e l'hanno portata a Bolzaneto.
Pure si la guardi pure tranquillo un attimo, che così poi deve... Abbastanza bene.
Questo tratto è bene che lo legga la dottoressa Codognato, perché corrisponde già...
Il Presidente le ha dato qualche minuto in modo che la ausiliaria possa leggere, la possa leggere così in aiuto.
Allora, il soggetto, posso allora dire io, il soggetto è stato...
Ecco, sì, cosa aveva constatato sugli atti e poi cosa ha constatato nella visita che ha effettuato al soggetto.
Il soggetto è stato preso in una manifestazione, è stato portato a Bolzaneto, a Bolzaneto hanno fatto un triage, una diagnosi, e hanno trovato questo distagmo, hanno trovato l'addome teso, dolorabile, è una difesa addominale. Allora,
che cos'è la difesa addominale?
Per la difesa addominale è l'addome teso, è l'addome che se io lo schiaccio non riesce ad approfondirlo, perché l'addome è duro.
Duro.
Quindi si difende da una patologia che è subito sotto l'addome.
E invece la midriasi pupillare è sintomo di che cosa?
La midriasi pupillare è un sintomo di un dolore intensissimo, nel caso specifico. Può anche essere un segno di morte, perché il malato quando muore rimane in midriasi.
Ho capito, quindi è
un segno grave.
Sì, un segno grave da un punto di vista medico.
Io al principio avevo pensato addirittura un pugno sul plesso solare, però
vedendo la
ho pensato, perché è una lesione che dà un dolore eccezionale, va bene, però anche un dolore in sede epigastrica, se è dato bene, se prende quella cioè epigastrica, è molto doloroso. Il dolore veramente, il dolore insopportabile, molto spesso determina una mitriade. Qua deve essere stato un dolore veramente insopportabile. Tant'è vero che direi anche un po'...
Cioè, ho capito bene, quindi lo stato di midriasi è un segno grave che è esito di un dolore molto forte.
Di un dolore fortissimo.
Fortissimo. Ecco, sulla...
La midriasi che comincia in tempo premortale, comincia pian piano una midriasi e poi si ferma quando il soggetto è morto.
Lei aveva detto che aveva anche notato questa fotografia...
Era impressionante.
Ecco, ha poi potuto consultare la documentazione ospedaliera, perché c'era anche una cartella.
La documentazione ospedaliera, ho consultato quella dell'ospedale San Martino, che era una documentazione piuttosto ottimistica, era, insomma, non è che c'era granché proprio.
Ecco, io vedo qui dalla documentazione della cartella clinica l'ipotimia. Che cos'è la lipotimia? Una diagnosi di lipotimia.
Un termine di coscienza, che poi in generale queste lipotimie sono transitorie.
C'è uno svenimento.
Il da notare che lo Schleiter, quando l'ho visto durante la visita praticata nel suo ufficio, non ha denunciato alcun postumo, anzi era sorridente, era in ottime condizioni e diceva che stava bene. Proprio quindi
L'ha visto però, diciamo, successivamente, quindi l'ha visitato il 3 settembre 2003, il giorno dell'audizione.
Il 3 settembre 2003.
Sì, 2003.
Quindi era passato quanti tempo dopo? 2 anni dopo l'ho visto io, circa 2 anni dopo.
Sì.
Cioè, quindi prima...
Lei, diciamo, ricorda le conclusioni cui era pervenuto, diciamo, dopo la visita? Aveva risposto verbalmente? Chiedo che venga magari il dottore autorizzato a consultare in aiuto alla memoria le conclusioni della visita.
Sono entro 20 giorni senza... No, non è questo.
Quella è l'audizione, aveva risposto verbale, non aveva dato una risposta orale.
Allora, se autorizza il testa a consultare il verbale di...
Limitatamente alla parte, era il 3 settembre 2003, ovviamente alla parte in cui ha risposto...
Il 3 settembre 2003, limitatamente alla parte relativa alle conclusioni mediche tratte dalla visita dello Schreiter stesso.
L'ha preso quando l'hanno portato a Bolzano.
La vita negativa, signora.
Sì, se vuole, sì, se vuole dire a quale conclusione è pervenuto in esito alla visita, se ne vuol prendere visione in aiuto alla memoria, se poi ce le vuole riferire. Se lo guardi con ingranditore, magari. Però stiamo aspettando, sono i ricordi, stiamo esponendo.
Vuole sapere il tempo, cosa deve ipotimia di essere arrivata alla clinica per le caratteristiche che ha avuto, essendosi accompagnato da una donna. metese appunto sia stato il frutto di un colpo violento nella regione del plesso solare. Detto questo, e si è intervenuta anche la vitriasi pupillare. Si deve essere dato un colpo quando è fatto un dolore talmente violento, quel che è già detto di ripetere. Tale colpo determina, oltre che avvenimento immediato, anche una conseguenza mancanza di ricordo dello stesso, cioè producendo una situazione di amnesia per i fatti. E Schneider invece, dopo avete domandato se ha avuto ulteriori conseguenze, lui ha detto di non ha avuto più problemi.
Sì.
Questo che
sì, cioè nella lettura della documentazione medica che lei mi ha fornito, ho riportato l'impressione che fosse un colpo molto violento in plesso solare. Lì avevo scritto addirittura nel plesso solare.
Che cos'è il plesso solare?
È un nodo nervoso che si trova nell'addome.
Nell'addome.
Un nodo complesso nervoso che si trova nell'addome. È dolorosissimo veramente. Lì proprio, io non l'ho mai provato fortunatamente, ma chi l'ha provato ed è riuscito a uscire indenne dice che è come morire, va bene.
Quindi un colpo violentissimo.
Sì, io la mia impressione con questo nistagmo veramente esagerato era che fosse una lesione sul plesso solare. Direi che non c'è stato sostanzialmente altro, non c'è stato se non questo plesso solare, c'è stato anche un mancato ricordo. Cioè, il dolore è stato così forte da determinare un mancato ricordo di questo trauma. Quindi attraverso un periodo proprio un flash così, di mancato ricordo. Però quello che mi ha lasciato, anzi direi ben impressionato, è il fatto che quando l'ho visitato lui non accusava più niente, non accusava assolutamente.
Quindi non ci sono stati nessun esito di nessun tipo.
Almeno quanto era, secondo quanto è risultato lì e quanto, per quanto mi potevo ricordare anch'io.
Benissimo, magari facciamo un po' di sospensione per il dottore, poi andiamo a esaminare gli altri casi.
Sì, facciamo una sospensione di una quindicina di minuti, sì. Più o meno.
Sì, sì.